ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Bentornati a Caravan. Se volete ascoltare una storia siete nel posto giusto. Io sono Silvia e staremo assieme per i prossimi 30 minuti. Come vi avevo preannunciato nella puntata precedente e come ormai è usanza qui a Caravan, l'ultimo lunedì del mese abbiamo un ospite che ci darà un punto di vista privilegiato sull'argomento. Scopriamo assieme di chi si tratta. È con noi Enrico Merlin. Ciao Enrico, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, Enrico è un chitarrista elettrico, acustico, banjoista e storico della musica afroamericana e del rock. Vi chiederete cosa ci fa un chitarrista a parlare di Miles Davis, ma facciamocelo dire direttamente da Enrico.
Cosa ci dà un chitarrista a parlare di Miles Davis? Bella domanda, me lo sono sempre chiesto anch'io, cioè nel senso che forse la questione è che la chitarra mi ha scelto anziché essere stato scelto dalla tromba e forse sarebbe stato più difficile trovare un minimo di personalità se avessi suonato la tromba, cioè sarebbe stato più difficile che non sulla chitarra, visto questo grande amore che nutro per il trombettista Miles Davis e non solo trombettista, insomma, in questo caso parliamo dello strumento, quindi
bene.
Forse per questo.
Ma soprattutto tu oggi ci aiuterai a concludere un po' il quadro che abbiamo cercato di ritrarre in questo mese. Noi siamo arrivati con la puntata precedente in A Silent Way e tu ti sei trovato insieme a Venerio Rizzardi, correggimi se sbaglio, nel 2007 a scrivere un libro, ovvero Beaches Brew, che è l'album, al titolo dell'album che segue In a Silent Way, il punto a cui eravamo arrivati la volta scorsa. E se tu sei d'accordo, io darei un assaggio di Beaches Brew e poi rientriamo e diciamo qualcosa in proposito.
Ottimo.
Thank you. Enrico, vuoi dirci tu cosa abbiamo ascoltato?
Dunque, abbiamo ascoltato Beaches Brew, cioè la title track, non dall'inizio, ma a partire da due minuti in avanti, da poco più di due minuti in avanti, dove sostanzialmente già possiamo apprezzare gran parte del lavoro che Teo Massero e Miles Davis hanno operato sui nastri, cioè un lavoro di montaggio che porta praticamente alla costruzione della traccia, quindi non più quindi un concetto insomma che rivoluziona un po' quello che si faceva nel jazz fino a quel momento lì, cioè quello di pensare alla registrazione, al lavoro di studio sostanzialmente come una fotografia della realtà, quasi dovesse ci fosse una sorta di sacralità della performance che non doveva essere toccata in sede di montaggio tranne che con quei piccoli ritocchi di carattere diciamo così estetico. Ecco, qui invece il montaggio come nel cinema assume un carattere fondamentale per la definizione dell'opera d'arte.
Sì, nel libro poi questa, diciamo, la parte forse fondamentale viene spiegato molto bene anche con degli schemi, viene riproposto appunto la selezione delle 8 tracce, come è avvenuta la registrazione e si spiega poi appunto cosa è avvenuto dopo, i tagli piuttosto che... mi ha impressionato il fatto, all'inizio si dice che si potrebbe benissimo, si potrebbe sempre ipoteticamente andare in archivio, ritirare fuori i nastri e farlo, fare quest'album in un altro modo.
Ecco, questa era una affermazione che Teo Massero, il produttore, aveva fatto nel corso di un'intervista, nel senso che lui diceva sì, è vero, noi abbiamo lavorato sui nastri, ma chiunque, cioè non è che abbiamo compiuto uno scempio, no? Mm-hmm. Sotto traccia, voglio dire, nel senso che chiunque potrebbe tornare negli archivi, prendere i nastri originali come erano, come sono stati eseguiti e rimontarlo. Di fatto questa non è propriamente la verità, nel senso che negli archivi Columbia, nei quali con Venier Rizzardi appunto siamo stati per compiere le ricerche per fare questo libro che appunto è uscito per Il Saggiatore ed è un bel volumone insomma perché sono 300 rotti pagine su un disco, e quindi voglio dire abbiamo cercato di andare alle fonti, cioè quindi no, ne è sempre stato parlato tanto di quest'album, ma sempre partendo dall'album, mai sì. Ripartendo dai documenti originali della casa discografica, quindi noi abbiamo cercato di fare quel lavoro lì, quindi di seria ricerca e non di ipotesi, e anche se comunque alla fine a delle ipotesi siamo dovuti arrivare, in quanto i nastri originali non sono più conservati negli archivi della Columbia. Quindi sì, si può rimontare, per esempio questo è un giochetto che con Venier abbiamo fatto e che presentiamo quando facciamo le nostre serate di presentazione del libro e di Beaches Brew in generale, nel quale noi abbiamo rimontato il disco ripartendo dai tagli, però una copia originale senza tagli al momento attuale non esiste, e anche tutti i dischi sono stati, le riedizioni su CD sono state rifatte ripartendo dal montato di Teo Massero.
Ecco, e volevo che se ci potevi fare un accenno a proposito della figura del doppio, che viene fuori in evidenza subito dalla copertina dell'album, iconograficamente, grazie a Matti Klarwein, che dà appunto questa idea del doppio, prevalentemente del bianco e del nero, cioè questa è la cosa che viene fuori, che si vede subito. Poi in realtà scopriamo, leggendo il libro e ascoltando il disco, che non si limita solo all'iconografia, ma se vuoi raccontarci...
Sì, sì, proprio è nell'idea strutturale alla base dell'album, nel senso che In a Silent Way è un disco che è costruito con 8 musicisti, che avete ascoltato la settimana scorsa, sì. E proposto, con 8 musicisti, ed è c'è una ragione molto pratica a questa questione degli 8 musicisti, nel senso che la Columbia Records aveva a disposizione un registratore 8 tracce, e quindi il pensiero di Teo Massero e di Miles Davis è stato: bene, mettiamo un musicista per ogni traccia e poi li mixiamo come vogliamo. Quindi, come vedete, talvolta delle ragioni estetiche o anche artistiche sono, per così dire, strettamente vincolate alla tecnologia. Mm-hmm. Nel caso di Beaches Brew c'è un passo in più, cioè nel senso che Miles Davis pensa invece prima all'aspetto creativo strutturale, e su questo Teo Massero e i tecnici escogitano delle soluzioni per poterle ottemperare, per così dire. Quindi Miles Davis pensa fin da subito che vuole far emergere quest'idea del doppio, che è molto forte. Forse lui, anche perché lui era un gemelli, che ne so, io, per me l'astrologia non è così importante, però voglio dire, lui ci credeva, e quindi questa specie di Giano bifronte che già appare nella copertina, se noi la apriamo a 180 gradi, ci si rende conto proprio che le due facce bianche e nere di cui tu parlavi, Silvia, sono effettivamente la stessa testa sbiancata, per così dire, una testa nera sbiancata, dove le gocce di sudore si trasformano fondamentalmente in gocce di sangue, e appare proprio come un Giano bifronte, no? Ma poi ci sono tutte queste altre figure nella copertina che rimandano al doppio, dal fiore che si infiamma e diventa fuoco, il cielo che incontra il mare, o viceversa, insomma, le due figure dietro androgine, il guerriero Wudabi e quest'altra figura sull'angolo che guarda verso l'esterno, insomma, le due mani che si intrecciano e che poi danno vita al volto. Però anche nella musica Miles aveva pensato alla struttura proprio del doppio, quindi abbiamo due percussionisti, due batteristi, due bassisti, uno elettrico e uno al contrabbasso, che è Dave Holland, ma che usa il basso elettrico anche in un pezzo. Poi abbiamo due strumenti ad ancia, cioè il sax soprano di Wayne Shorter e il clarinetto basso di Benny Maupin, e due pianoforti elettrici. All'ultimo giorno addirittura si aggiungerà un terzo pianoforte elettrico, quello di Larry Young, già membro della Tony Williams Lifetime. E da ultimo Miles Davis con la tromba, che ovviamente non poteva avere un trombettista come contraltare, e che sceglie invece una sorta di trasfigurazione della cosa che lui amava di più in quegli anni, che era la chitarra di Jimi Hendrix. Esatto. Non potendo avere Jimi Hendrix, ha comunque molto ben supplito John McLaughlin, anzi sicuramente meglio, perché non che fosse John fosse meglio di Jimmy, ma da un punto di vista del linguaggio probabilmente vi era un'intesa immediata e superiore, insomma.
Se sei d'accordo, ci fermiamo per un altro brano.
Sì. Thank you.
Enrico lascia sempre a te l'onere di disannunciare il brano, se ci vuoi dire di cosa.
Bene, questo era un estratto di Ferro's Dance, un pezzo che è stato scritto da Joe Zevinul appositamente per le sedute di Beaches Brew che si sono svolte subito dopo praticamente il festival di Woodstock, cioè la mattina prima si era concluso praticamente il festival di Woodstock e Miles Davis con questo gruppo di 12 musicisti entra appunto in studio e Joe Zevinul porta questa composizione molto bella che si chiama appunto Ferro's Dance e in cui appunto c'è anche il terzo pianista Larry Young, questa tessitura di pianoforti elettrici ed in questo anche dal punto di vista estetico c'è una grande innovazione in Beaches Brew, cioè il fatto che Miles Davis concepisce una big band per così dire elettrica, no? Dove prima invece eravamo abituati a pensare alla big band con il solito formato 4-4-5, cioè le quattro trombe, quattro tromboni, 5 sax, qui invece lui dice riduce la front line dei fiati a 3 e invece potenzia la sezione ritmica in maniera smisurata, considerando poi il fatto che questi sono quasi tutti strumenti elettrici, insomma.
E quello che succede anche in questi anni, l'abbiamo visto da In a Silent Way in poi, e qualcosa anche prima, le tracce degli album sembrano allungarsi smisuratamente. Infatti Beaches Brew e Ferro's Dance nel CD superano i 20 minuti, se non mi sbaglio. E troviamo di Beaches Brew in particolare, ma anche di altri album che seguiranno, molte versioni. Nel senso non c'è un'unica edizione, ce ne vuoi parlare?
Ma sì, diciamo sì che questo fa parte un po' del giochetto del commercio degli ultimi anni, no? Nel senso che col mercato discografico in crisi, secondo me questa è la questione principale, inutile starvi a girarci tanto intorno. Fondamentalmente se noi vediamo, se uno anche vuole comprarsi Iggy Pop and the Stooges, voglio dire, alla fine ha a disposizione ormai quattro edizioni diverse, una col DVD, una col CD in più, una con le outtakes di studio, quell'altra con... Cioè, forse la ricerca anche da parte delle case discografiche è di ritrovare un mercato che di fatto non esiste più e hanno perfettamente capito che il collezionista invece poi alla fine, essendo fondamentalmente un malato, io parlo con cognizione di causa, essendo in cura da moltissimi anni per cercare di risolvere il problema ma non c'è verso, praticamente quello è l'unico mercato che sostanzialmente rimane. Fondamentalmente però di Beaches Brew tutto il materiale buono che si poteva utilizzare, perché appunto noi abbiamo riascoltato anche tutti i leftovers, cioè tutti i pezzi che sono rimasti fuori, no, dei nastri preparatori e così via, e c'è su disco. Infatti l'ultima edizione che è uscita, quella in mega box con cofanetto
per i 40 anni, giusto,
esatto, eccetera, contiene alcuni di questi piccoli frammenti rimasti fuori, che era poi l'operazione che avevano fatto anche con Kind of Blue, se ricordate.
Sì, ok. E nel libro si nomina spesso un album e si capisce che è un album postumo a Beaches Brew e si tratta di On the Corner, e tu mi dicevi che quest'album forse non ha ricevuto un riconoscimento come effettivamente gli si sarebbe dovuto.
C'è tutta una questione qui che è legata sempre alle questioni A, discografiche, B, della critica, no? Nel senso che con Beaches Brew, che è stato un grande successo anche commerciale, però stiamoci attenti, non è che stiamo parlando di milioni di copie, un grande successo commerciale per un disco di jazz, Beaches Brew vendette 400.000 copie nel suo primo anno e mezzo praticamente di vita. E questo veniva, considerate che tutti i dischi meravigliosi degli anni 60 di Miles Davis, quelli che oggi vengono considerati delle opere sacre, vendevano poche decine di migliaia di copie quando andava bene. Quindi fondamentalmente, ma lo stesso Kind of Blue non aveva avuto dei successi di vendite pazzeschi. Oggi siamo arrivati a qualche milione di copie, voglio dire, ma per via delle riedizioni appunto di quel giochetto di cui si parlava prima e del fatto che alla fine vi è una revisione storica riguardo alle opere del passato, insomma, in qualche maniera. Sta di fatto che insomma da molti venne vista come una svolta commerciale di Miles Davis, no? E quindi i critici con la puzza sotto il naso, la maggior parte e anche parte del pubblico si sentì per così dire tradito, no? Mm-hmm. È famoso quell'aneddoto di quel musicista famoso in un locale che è Miles Davis, disse: sai Miles, io ti seguo da tanti anni, la tua musica mi piace tantissimo, eccetera, però io proprio questa tua svolta elettrica non la capisco. E Miles Davis laconicamente rispose: e io cosa dovrei fare, aspettarti? Capisci che quindi, cioè, c'era tutto questo movimento, quindi lui ha continuato a fare delle ricerche sul lavoro di integrazione delle parti e soprattutto di integrazione anche degli stili, per cui On the Corner è una perfetta, che è stato registrato tra giugno e luglio del 72, una perfetta fusione di elementi che provengono dalla cultura indiana, la musica indiana, hindustani in particolar modo, e della musica africana, mm-hmm. più tutte le componenti del funk, l'amore per James Brown e il rhythm and blues e l'improvvisazione jazzistica, quindi una sorta di crogiolo pazzesco. Bene. On the Corner quindi è un capolavoro micidiale, trascurato proprio perché è stato visto come un oggetto commerciale puro.
E noi ci fermiamo e ne ascoltiamo Black Satin. Noi rientriamo per motivi di tempo, ma ci teniamo in sottofondo Black Satin, tratta appunto da On the Corner. E credo che si sia sentito quello di cui parlavi tu prima, quindi le influenze indiane e il mondo africano. Ci senti, Enrico?
Vi ho perso, ho sentito solo teniamo sottofondo e basta.
Sì, siamo rientrati dopo aver ascoltato 3 minuti circa di Black Satin. E credo si sia sentito quello di cui parlavi prima, appunto l'influenza dalla musica indiana e dalla musica africana soprattutto. E quelli erano gli anni, infatti, dove esplose in America la questione razziale, giusto dal 67 circa in poi, viene istituita una commissione. Che ha il compito di capire che cosa stava succedendo. Poi in realtà tutta la questione sfugge di mano. Ricordiamo che nel 68 muore Martin Luther King, e ci sono le Black Panther, appunto. E a proposito di questo, mi piaceva citare una frase che voi avete scelto di mettere sul retro della copertina del libro di Miles, che dice: I don't play rock, I play black. E perché avete scelto questa frase?
Ma anche questo perché mi sembra un editto piuttosto forte, no? Cioè, nel senso che a volte Miles in quegli anni era accusato di non occuparsi troppo delle questioni politico-sociali, no? E di essere così, per così dire, un po' sfuggente, nel senso che se pensiamo all'azione di musicisti come Archie Shepp, tutta la ACM di Chicago, eccetera, in cui vi era una dichiarazione, uno schieramento, per così dire, molto forte da un punto di vista politico, una figura importante come Miles Davis da un punto di vista culturale per la comunità nera sembrava invece essere un po' defilato sul problema, cosa che invece non era affatto vera. L'unico problema era che, come diceva Zappa, la musica viene prima. Cioè, questo era quello che pensava lui, cioè nel senso che lui diceva io il mio apporto, il mio pensiero lo faccio arrivare attraverso il mio agire musicale, proporre le mie cose. E guarda caso, proprio questo On the Corner direi che è un esempio di integrazione micidiale, no? Che va molto al di là di un'ipotetica integrazione bianco-nero, che Miles peraltro nei suoi gruppi aveva sempre perseguito.
Espresso.
Fin dai tempi di Birth of the Cool, quando nella band insomma, aveva Jerry Mulligan, Lee Konitz e altri musicisti bianchi, voglio dire, cioè non c'era mai stata insomma, una sua. Ma questo non significava che per lui il problema non fosse importante, anzi lui era durissimo. E poi c'è quest'altro equivoco, cioè del fatto che si dice, sai, si è convertito al rock, innanzitutto quasi come questa fosse una dichiarazione, dire, cioè, faceva i sabba satanici in chiesa, no? Sono tutte, a mio modo di vedere, delle grandissime stupidaggini, cioè nel senso che in questo caso Davis ha dimostrato negli anni, così come altri musicisti che apparentemente non si schieravano apertamente, per così dire, lo stesso Duke Ellington, insomma, che alla fine facevano talvolta molto di più loro per la comunità nera e per chi era, diciamo, in disagio di moltissimi altri musicisti o
Che
artisti che invece
si
ne
dichiaravano
facevano la bandiera e guarda caso poi ne traevano anche vantaggio pure
vantaggi,
economico
certo.
da questa cosa.
Abbiamo. Sì, scusami, ti ho interrotto, volevi
No,
terminare?
volevo semplicemente aggiungere appunto poi il fatto appunto che in ogni caso se si conosce l'evoluzione della storia della musica del Novecento, e soprattutto della musica nera, direi che anche la cosa che abbiamo ascoltato è sicuramente molto più forte la matrice etnografica, diciamo,
Rispetto.
nera in questa musica di On the Corner che non qualunque gruppo rock ci possa venire in mente.
Certo. Abbiamo scelto come conclusione della puntata di oggi un ultimo brano tratto dall'ultimo album di Miles Davis, ovvero Tutu. Vuoi dirci due parole a questo proposito prima di
Sì,
chiudere?
ti ringrazio anche di darmi questa possibilità di dire qualcosa sugli anni Ottanta, perché sembra che poi con il grande ritiro, con il lungo ritiro artistico negli anni, della seconda metà degli anni 70 di Miles Davis, quando sia ritornato, abbia anche qui, no, si sia votato puramente al commercio e solo alla propaganda di sé e cercando di vendere concerti, eccetera, eccetera, quasi non avesse più fatto nessun tipo di ricerca artistica, che anche questa è uno sguardo superficiale a cui guardare la cosa, insomma, no? Nel senso che se lo guardiamo da un punto strettamente jazzistico, ma proprio per jazz intendo proprio quello che si faceva negli anni 50, sì, è vero. Allora tutto è così, ma allora anche Jimi Hendrix ha tradito il blues, uccidiamo pure lui. Cioè voglio dire, questo è un problema sempre delle solite questioni delle tribù, no? Cioè, sembra che siamo dominati sempre dal pregiudizio e dal fatto che noi occidentali, se non abbiamo delle cornici molto strette nel quale racchiudere le opere d'arte, non riusciamo a riconoscerle più come opere d'arte. E questo è un problema che però ha a che fare con la storia della cultura del Novecento, voglio dire, della storia
In
dell'arte, insomma, in
generale.
generale. Quindi direi che tu, sì, forse tu è una scelta
popolare,
se vogliamo, politically correct, no? Per dirla proprio all'italiana, alla finto inglese, no? Va bene così, cioè nel senso che è un album che mette d'accordo molti gusti e molte persone, però va detto che negli anni 80 ci sono delle cose fantastiche di Davis che devono ancora, per così dire, essere scoperte, le collaborazioni per Aura con Palle Mikkelborg, le sue collaborazioni con i rappers che in realtà non sono mai diventate quello che dovevano essere perché lui è morto mentre stava registrando, mm-hmm. e le esplorazioni multitematiche che faceva quando aveva il gruppo con due chitarre, con John Scofield e Mike Stern, e cose di questo tipo, insomma, ecco.
Bene Enrico, io ti ringrazio e mandiamo il brano conclusivo Tutu. Grazie per essere
grazie
stato con
voi.
Noi
a presto.
Questa era Tutu dall'omonimo album Tutu di Miles Davis e con questo pezzo abbiamo chiuso la puntata. Io vi aspetto lunedì prossimo, sempre alle 17.30, sempre su Radio Bue. Vi ricordo la pagina di Facebook del programma e della playlist ufficiale, ovvero Jazz on the Corner. Inoltre, se volete scaricarvi la puntata e ritrovare così la tracklist completa dei brani, andate sulla sezione podcast del sito di Radio Bue. Ciao da Silvia.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.